Buonasera, benvenuti e benvenuti a scuola.
Grazie.
Siamo già al quarto itinerario di questo viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna, e prima di entrare nella Cappella Sistina, ci vorrà un po' di tempo, per osservare gli affreschi di Michelangelo sul soffitto di questo celebre edificio, dobbiamo studiare gli elementi che determinano la formazione intellettuale di Michelangelo e il contesto culturale dell'epoca, di quest'epoca. Siamo agli albori dell'età moderna, nella quale in questo momento appunto virtualmente ci troviamo. E quindi con questo intento prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera, cercando di procedere con ordine. La scorsa settimana abbiamo potuto constatare che tra Michelangelo, che è il personaggio chiave in questo momento del nostro viaggio, Michelangelo tredicenne e suo padre Ludovico, non corre buon senso, si scatena un conflitto che non avrà mai fine. Ludovico vuole che il figlio, dopo la scuola elementare, siccome ha imparato bene a leggere, a scrivere, a far di conto, si iscrive alla Corporazione Fiorentina della Lana e della Seta, pensa che in quest'ambito possa trovare un impiego come segretario di qualche mercante, no? In modo che con il suo salario sia in grado di garantire un introito economico per la famiglia. Vorrebbe vivere in modo più dignitoso, no? Michelangelo però coltiva la passione per l'arte visiva, vuole dedicarsi alla lavorazione della pietra, ha succhiato dal latte della sua balia la vocazione per fare lo scalpellino, no? Lo sapete, quindi così dice al Vasari. Vuole diventare un artista e passa gran parte del suo tempo a disegnare, a scalpellare. Ora, per questo Michelangelo subisce in continuazione l'ira di suo padre, che considera questo suo modo di comportarsi come un'inutile perdita di tempo, ma alla fine, poiché questo ragazzo è cocciuto, non demorde, Ludovico deve rassegnarsi e decide di portarlo a Firenze anche per fargli vivere una frustrazione, no? Dice, va bene, allora ti porta a Firenze, bottega da qualcuno, dice, e comincia dall'elenco e comincia dalla bottega del più famoso in questo momento, il Bigordi Domenico Ghirlandaio, pensando che ora lo porto lì e questo qui lo mette alla prova e naturalmente gli procura una grande frustrazione. Cioè non è convinto che suo figlio abbia del talento, cioè non l'ha mai capito, no? E voi capite che quando un genitore non capisce talento, nascono sempre dei problemi, cioè c'è un problema di incomprensione molto forte che si determina, no? Ma difatti non lo capirà neanche dopo, quando portato dal ghirlandaio, il ghirlandaio lo mette alla prova, gli butta una tavoletta di legno, di scarto, gli butta un carboncino, mette una mezzina in una posizione. Il ghirlandaio sapeva fare il talent, invenzioni straordinarie, in un modo in cui la luce pioveva su quell'oggetto in modo anche particolare, e capisce subito che questo ragazzo ha talento, no? Però non lo dice, cioè, perché sa fare il suo lavoro di mercante. E il ghirlandaio propone a Ludovico un contratto, e lui si meraviglia molto, secondo il quale il figlio avrebbe ricevuto 24 fiorini d'oro più vitto e alloggio per 3 anni di apprendistato, anzi gli dà 8 fiorini d'oro in anticipo, e lui rimane molto meravigliato, ma non si rende conto, pensa che lo assuma perché ha bisogno di un ragazzo di bottega, di un servitore. 3 anni di apprendistato. Ludovico è contento, deve riconoscere che questo suo figlio cocciuto ha nell'immediato dato un contributo al bilancio familiare, ma più di là, più di questo non riconosce. La vita a bottega dal ghirlandaio, l'abbiamo detto, è molto dura per i garzoni apprendisti che vivono lì, dormono lì, mangiano lì, è una sorta di gabbia la bottega. E il metodo pedagogico del ghirlandaio sono un metodo pedagogico molto preciso, usa quello del bastone e della carota, dove il bastone viene per primo. I fratelli Bigordi sono piuttosto, come tutti gli artisti di allora, piuttosto grezzi. Poi dopo però, se voi andate nella Cappella Sassetti in Santa Trinita, dove ci sono le storie di San Francesco, vedete quelle opere e dite, ma guarda come deve essere stato una persona dolce e fine questo pittore. In realtà è tutto il contrario, perché è vero, poi l'artista tirava fuori, ecco, no? Quello che aveva dentro, lì il dottor Freud avrebbe avuto da lavorare molto, forse non ci ha pensato in quell'ambito lì, avrebbe potuto scrivere un bel saggio. Fatelo voi, siete reti, Vienna è vicina. Quindi a 13 anni Michelangelo era completamente asservito alle esigenze dell'azienda, come gli altri suoi compagni che sono lì. E Michelangelo dice addio all'infanzia in quel momento, per contratto deve passare il suo tempo più che altro con la scopa in mano, e poi a tirare pigmenti, a mescolare gesso e colori, a pulire i pennelli per bene e a ripararli, e a trascinare scale, a obbedire a qualunque ordine gli venga dato. Più tardi, abbiamo detto la scorsa settimana, Michelangelo dirà che dal ghirlandaio non aveva imparato niente. Ma guardate, questo è un giudizio un po' riduttivo, perché le competenze di base invece le ha acquisite proprio in quella bottega, certamente in una situazione assai scomoda, quindi poco piacevole da ricordare, no? Anche a noi succede. Quando abbiamo vissuto una situazione particolarmente scomoda o frustrante, non la ricordiamo volentieri, no? E quindi diamo un giudizio negativo. Ma abbiamo anche detto che per fortuna in tutto questo c'è un lato positivo, perché Michelangelo intanto è arrivato a Firenze, no? E non si è ancora bene accorto della situazione che ha attorno, anche perché non è che sia molto libero però via via se ne rende conto. E Firenze, nell'Europa del 400, in questo momento è il vero centro del mondo per tutto ciò che riguarda la cultura, l'arte e le idee. Quindi Michelangelo è rimasto solo, chiuso nella sua famiglia, se disinteressa di lui, ormai suo padre si è risposato, la matrigna non lo vede volentieri. Chiuso nella gabbia della bottega del ghirlandaio, ma è a Firenze all'alba del Rinascimento, ed è da qui e da ora che quindi inizia il suo viaggio. Firenze è il posto adatto, quindi all'alba dell'età moderna, è il momento ideale per ricevere qui una formazione molto speciale. E quali sono i presupposti di questa formazione speciale che Michelangelo sta per ricevere? E noi dobbiamo riflettere. Michelangelo viene a trovarsi a Firenze nel momento in cui sono entrati in scena i Medici. Allora, questa sera usciamo dalla fiction, direbbe il professor Cardini, per favore uscite da Beautiful, e noi fate l'alfabetizzazione. E allora togliamoci questo stereotipo dalla testa, e i Medici, e per essere più precisi, nel momento in cui in questa famiglia ha ricevuto una spinta fondamentale da parte di Cosimo, Cosimo il vecchio dei Medici, il quale con la sua indubbia abilità di mercante, di banchiere, di diplomatico, è diventato uno degli uomini più ricchi d'Europa. Cosimo ha capito subito quale importanza abbia la cultura, no? E quanto sia fondamentale il consenso degli intellettuali e quanto vada incentivata la loro capacità di investire in intelligenza, per cui compie una serie di operazioni che fanno aumentare notevolmente il suo prestigio. Una in particolare, che all'apparenza può sembrare insignificante e invece è fondamentale. Guardate sul punto 1 del repertorio. Cosimo, 1389-1464, compie un'operazione nel 1453, guardate, l'anno della caduta di Costantinopoli in mano agli ottomani. Quindi c'è anche... C'è un trauma in questo momento in Europa, perché ebbene Cosimo fa crescere notevolmente la stima che gli intellettuali hanno già nei suoi confronti, perché compera due testi. E voi direte: ma come? Guardate, che questo è un fatto molto importante. Compera due testi facendoli arrivare clandestinamente in Europa da Costantinopoli, spendendo molto denaro, che a lui non manca. Queste due opere, acquistate da Cosimo e conservate a Firenze, attirano in città molti studiosi, e Cosimo ha capito quanto sia importante circondarsi di persone che sappiano investire in intelligenza. E questi due testi, difatti, hanno esercitato un'enorme influenza sul Rinascimento. E che opere sono? Guardate, sono qui, la prestate Cosimo, un certo Marsilio che poi incontreremo. La prima di queste opere è il Corpus Hermeticum, eccolo qui, è in circolazione, un libro un po' particolare, bisogna cercarlo. Che cos'è? È una raccolta di antichi scritti mistici attribuiti a un personaggio che si chiama Ermete Trismegisto, no? Tre volte importante, Trismegisto vuol dire importante, meraviglioso, importante, ed è un'opera oracolare che naturalmente interessa moltissimo in questo momento, e l'altra è l'opera completa, finalmente, dei dialoghi di Platone, che giravano di qua e di là, un po' da una parte, un po' dall'altra, e invece per la prima volta Platone viene messo tutto assieme, no? Nella versione più aderente alla realtà platonica, a quello che Platone aveva scritto. E naturalmente Cosimo vuole le credenziali prima di pagare di queste opere, perché su questo è molto abile. E sono due opere che noi conosciamo, perché noi le abbiamo incontrate spesso in questi anni, e che continueremo a incontrare strada facendo per capire l'incidenza che hanno avuto sullo sviluppo dell'ideologia rinascimentale. Il giovane Michelangelo, a bottega dal ghirlandaio, inizia gradualmente a rendersi conto della situazione politica della città. È molto curioso e vuole sapere che cosa è successo nei 40 anni precedenti alla sua nascita. No, è perché lui non sa nulla di quello che è successo a Firenze, viene dai monti, dalle capre, dagli scalperi, e quindi capisce anche, ricordandosi dei racconti che gli ha fatto suo padre nei rari momenti in cui sono andati d'accordo, che apparentemente i Medici avevano molto in comune con i Buonarroti, con la sua famiglia, perché erano due tra le più antiche famiglie fiorentine. Pur non avendo vere origini aristocratiche, entrambe erano convinti di possederle e desideravano giungere ai vertici del potere locale. Ed è proprio qui che le somiglianze si esauriscono, perché i Buonarroti sono stati incapaci, a parte Simone, negli affari, e nella finanza, mentre i medici al contrario sono passati rapidamente dal commercio della lana e al prestito a interesse, con Giovanni di Bicci, il capostipite, fino a imporsi tra i banchieri più importanti del loro tempo, fino a diventare la casata più ricca d'Europa. E il vero artefice della fortuna dei medici, come sappiamo, è anche Michelangelo. Lo viene a sapere facendo mille domande al ghirlandaio. A un certo punto il ghirlandaio comincia a dire: guarda che ti vendo, perché tu non vuoi dipingere, vuoi scolpire e qui invece bisogna dipingere. E poi mi rompi con tutte queste domande. Però il ghirlandaio è affascinato dalla curiosità di questo ragazzo e quindi gli racconta molte cose a Michelangelo. Michelangelo dirà: non ho imparato niente dell'arte dal ghirlandaio, però mi sono fatto raccontare molte cose che mi hanno incuriosito e fatto conoscere la città. Quindi è Cosimo il capostipite. Cosimo quindi nel 1437 impone le basi per il suo dominio non ufficiale della Repubblica Fiorentina, perché lui non ha alcuna carica politica, ma condiziona il governo della città con la sua ricchezza, mediante la quale dà inizio alla collezione e alla commissione di importanti opere d'arte che fanno aumentare la fama non solo della sua famiglia, ma soprattutto della città. No? Cosimo fa lavorare grandi artisti come Donatello, come Botticelli, protegge un architetto un po' eccentrico ma geniale come Brunelleschi, che non era una sorta di mago, Brunelleschi, ma era uno che aveva studiato e che quindi sapeva, cominciando da Vitruvio, sapeva il fatto suo. Poi, come abbiamo detto, investe molto denaro per importare a Firenze gli scritti più importanti della storia del pensiero umano, che costituiscono un polo di attrazione per gli studiosi. Cioè Cosimo pensa: se qui c'è un libro raro che non c'è da nessun'altra parte, gli studiosi vengono qui e portano il loro cervello qui. Fa questo elementare ragionamento da mercante, no? Ma è un ragionamento importante da fare. Cosimo prende sotto la sua ala protettrice anche un giovane umanista, vedremo che diventa un esperto grecista, si chiama Marsilio Ficino, lo incontreremo prossimamente, e lo incontrerà anche Michelangelo, che però in questo momento non è ancora nato, questo momento in cui stiamo parlando. Cosimo incarica Marsilio Ficino di tradurre in latino il corpus di Ermete Trismegisto e i dialoghi di Platone. E guardate, questa operazione, che allarga l'orizzonte della comprensibilità di queste opere, diventa fondamentale per lo sviluppo del Rinascimento. Cioè il Rinascimento c'è perché sono state fatte queste operazioni, dal punto di vista intellettuale. E da queste operazioni sono nati anche gli oggetti poi. Quando da Piazzale Michelangelo guardiamo la città e vediamo la bellezza degli oggetti, che dobbiamo pensare che dietro ci sono parole chiave e idee che arrivano dallo studio, no? Dalla cultura, dalla divulgazione di un ragionamento intellettuale, attenzione, no? Perché se no rimaniamo a un fatto epidermico con le cose, no? E questo è completamente fuori da una logica legata all'investimento in intelligenza. Poi Cosimo nel 1462, Michelangelo non è ancora nato, mette a disposizione le risorse perché Marsilio Ficino possa fondare, con la partecipazione di altri intellettuali che incontreremo, perché queste cose poi le vedremo in modo particolareggiato, ora le mettiamo dentro come ingredienti, li mettiamo dentro la pentola, poi accenderemo il gas e tireremo fuori il grande minestrone del Rinascimento. Una nuova, con la partecipazione di questi intellettuali, possa fondare una nuova, diremo una moderna
al modus odiernus, versione dell'antica Accademia Platonica, che prende il nome di Nuova Scuola di Atene e prossimamente la frequenteremo. Sai i che dicono qui bisogna fare di Firenze una nuova Atene. Già ne abbiamo fatto la fioritura iniziale, no? Con Lucio Salutati, adesso, un secolo dopo, abbiamo la possibilità di dire vabbè, Atene e l'abbiamo ricostruita qui, no? Ora, Cosimo inoltre compie un'altra grande impresa, sai, coraggiosa, e oggi quasi del tutto dimenticata. Guardate, un'impresa che ha avuto un peso importantissimo per la vivacità del clima intellettuale e artistico di Firenze, non solo, e anche per la formazione del giovane Michelangelo, ma lui in questo momento deve ancora nascere. Cosimo il Vecchio fa un'operazione diciamo straordinaria dal punto di vista intellettuale e anche assolutamente controcorrente. Questa sì che è un'operazione controcorrente. Apre le porte della città agli ebrei, che in questo momento invece sono mal visti praticamente da tutti, no? Hanno ucciso Gesù Cristo. E invece Cosimo ragiona ancora una volta, in primis, fa un ragionamento intellettuale, un ragionamento molto semplice, da mercante. Cioè, se Dio Padre ha voluto che Gesù Cristo, suo figlio, il Salvatore, fosse un ebreo, cioè ci sarà un motivo, diceva. Cioè, ci sarà una ragione per cui noi dobbiamo guardare nei confronti degli ebrei. Sì, gli ebrei hanno... In realtà è stato processato dai romani, dice Cosimo, è Pilato che poteva liberarlo, no? E quindi è evidente che quali ebrei? Tutti quanti, anche quelli che sono qui. Quindi fa un ragionamento molto semplice dal punto di vista della fede e molto elementare dal punto di vista della teologia, ma lo fa perché da mercante capisce in questo momento qual è l'importanza delle caratteristiche che hanno gli ebrei della diaspora. E a questo punto, per prima cosa, è necessario fare, guardate, un esercizio di immagine. Dobbiamo consultare un documento e fatelo per compito, perché è anche un compito interessante, per renderci conto della situazione. Noi qui non abbiamo immagini, ma non le abbiamo appositamente perché le potete trovare voi per compito e andare poi a vedere, è anche facile. E poi noi siamo fortunati perché viviamo qui strategicamente vicino a questo paesello che si chiama Firenze qui, e quindi in questa grande metropoli che è Bagliarecoli. Ma con un catalogo che trovate in biblioteca, no? Potrebbe anche essere, navigando in rete, questo lo dico per quelli che seguono da lontano questo percorso, oppure direttamente dal vivo, noi possiamo fare, andando a Palazzo Medici Riccardi, andate ad osservare quell'opera intitolata Viaggio dei Magi, dipinta da Benozzo Gozzoli nel 1459. Cosimo il Vecchio appare, no? Trovate tanti di quei commenti di quest'opera, e quindi i personaggi poi li riconoscete. Cosimo il Vecchio appare avvolto in porpora reale, accompagnato da esotici valletti, no? Andate a vedere, un valletto nero tiene in mano accanto a lui un grande arco, lo vuole proprio nero perché dice, ma noi non abbiamo assolutamente nessun tipo... Dobbiamo essere inclusivi, l'accoglienza, no? Ne abbiamo detto l'altra volta, e quindi, no? Quindi l'arco del potere lo fa tenere a un personaggio di questo tipo, attenzione, ed è seguito da un imponente corteo, e il particolare più rilevante è che Cosimo sta in groppa, come Gesù, ad un asino, ad un umile asino, ma tiene saldamente le redini, si vede, precedendo i figli Lorenzo e Giuliano, che lo affiancano a cavallo, però è lui che è sulla... Poi ci sono anche i loro precettori, e poi li incontreremo, e nel seguito si riconoscono bene, e se andate a vedere il seguito li vedete subito, per le lunghe barbe, alcuni, e per il loro modo di vestire, alcuni dignitari ebrei. Quindi osservate dunque con attenzione quest'opera, e se c'è un particolare che vi colpisce, io per esempio ho visto alcune cose che sono proprio dei particolari, ma molto significativi, indicatelo scrivendo quattro righe in proposito. Ecco. Quindi ecco, abbiamo messo in evidenza alcuni elementi che riguardano Cosimo, Cosimo il Vecchio, e che sono fondamentali, e che dobbiamo riconoscere, no, questo personaggio. Io penso che alla cavalcata dei magi di Benozzo Gozzoli parteciperebbe volentieri anche Tombo. Conoscete Tombo? Sì, perché andate a vedere, Tombo ci starebbe bene, no, perché si trova, troverebbe dei suoi... sì, è lì, Tombo è lì, è già tutto previsto. Tombo, lo avete certo dimenticato, è la scimmia con una M sola delle due zittelle, con due T, perché dice Tommaso Landolfi non dobbiamo stare zitti, protagoniste del romanzo omonimo, le due zittelle, scritto nel 1946, che stiamo leggendo. Lilla e Nena sono due devote sorelle che vivono insieme alla domestica Bellonia, prima anche alla loro madre, che abbiamo già visto morire, e alla scimmia Tombo, che è stata regalata loro a suo tempo da un fratello marinaio che poi è morto in terre lontane. Un giorno, lo sapete, la superiora del convento attiguo alla loro casa si presenta dicendo che Tombo è sospettato di aver violato la cappella del monastero, e dopo opportuni appostamenti si scopre che la scimmia ha davvero imparato ad aprire, a togliersi la catena, il collare, a uscire dalla gabbia che la tiene prigioniera, penetrare di notte nella cappella, dove si ciba delle ostie consacrate, si beve l'incenso, e di conseguenza, non solo, ma compie anche di conseguenza il destino di questo animale sacrilego, tra virgolette, viene affidato al giudizio di due religiosi che imbastiscono una disputa di carattere teologico dottrinale. Intanto Nena però non è convinta ancora della colpevolezza di Tombo, vuole quindi constatare personalmente il fatto. Nena ha visto come Tombo fa a liberarsi del collare, ad aprire la gabbia con grande, usando anche uno strumento, ad uscire, andare via, a uscire, poi lo vede tornare, però non ha visto, non è, spera che non sia entrato nella cappella, e quindi se non è come Tommaso, se non vede. Ora la trama di questo romanzo, come sappiamo, parole noi conosciamo, più, meno parole dimentichiamo e più si allarga, no, il teatro della creazione davanti a noi. Questo dice Landolfi. Difatti è sempre rimasto sotto traccia. Ora, allora continuiamo a leggere il testo di questo romanzo. Nena, nottetempo, ha scoperto che Tombo apre la gabbia e se ne va a zonzo, ma il giorno che seguì quella agitata notte, Nena era quasi tornata in sé, e così almeno appariva. Dette relazione alla sorella e alla serva, e insieme discussero a lungo, ma a mano che quelle si convincevano meglio della responsabilità di Tombo nella faccenda delle ossa consacrate, e senza ambagi, vedendola più calma, l'affermavano, Nena sempre più apertamente l'andava negando. Che la scimmia fosse tipo da battersela segretamente per andare a sgambettare sugli eucalipti non poteva non ammettere, diceva. Pure tra l'una e l'altra cosa c'era un bel tratto. Ma che, concludeva ella ogni volta passeggiando per la stanza con le fettucce delle mutande pendenti che di fartoletta quel giorno non si era parlato, ma che è incapace di fare una cosa simile. Nena era una di quelle nature le quali in un certo senso temono inconsciamente se stesse e ad ogni modo hanno bisogno d'acquistare assoluta sicurezza di certe cose, poiché sanno che tali cose provocheranno in loro reazioni intime o aperte irreparabili, nature crudeli se si vuole, o almeno giuste fino alla crudeltà. Del resto, questa è facile psicologia e non garantisco menomamente l'esattezza dell'interpretazione. Chissà mai che cosa Nena davvero pensava o sentiva in quella circostanza. Non pretendo spiegar nulla e torno alla mia cronaca. Ma che, seguitava ella a scuotere il capo, mentre la sorella già andava almanaccando come si sarebbe fatto a tenere in freno la scimmia per l'avvenire. Hai capito, dico, una bestia che apre le porte, che si toglie il collare, vero? Come si fa? E giù, mugolì, a non finire, ma Nena a un tratto parve avere un'idea e passò senz'altro a vestirsi per bene, seguita dalle due che chiedevano spiegazioni. In breve, ella manifestò il proposito di recarsi al monastero accanto. Non ci credo, disse, non ci posso credere se non lo vedo. E in conclusione, voleva chiedere alla Madre Superiore una cosa, secondo le altre inaudita, contraria a ogni consuetudine e non della persona in senno, il permesso di vegliare la notte nella cappella e di sorprendervi, se mai in flagrante delitto, la bestia. Le altre a sconsigliarla e lei a fare a suo modo. Mettendosi l'uccelluto copricapo, disse, andate da quello, che non gli manchi nulla. A me non mi ci mandate, non lo voglio vedere. E se poi è vero, concluse uscendo, allora ci penseremo. Adesso è inutile parlarne più. Come Nena se la sbrigasse con la Madre Superiore non si sa. Costei dove cascar dalle nuvole. Al vedere quella vecchietta serie pia tanto affannata per la moralità della sua scimmia, quando le sarebbe bastato incatenarla un po' più solidamente, o piuttosto la suscettibile monaca s'offese che la comunità non fosse creduta sulla parola, sebbene poi le sue pecorelle non avessero scorto di positivo che un'ombra, ma infine, a parte tutto, il caso era delicato. Disgustare due più o meno munifiche benefattrici non le conveniva, sicché finì col prestarsi a quella follia, verosimilmente dopo aver consultato il direttore spirituale e chissà quant'altra gente. Sta di fatto che Nena tornò a casa in capo a un'ora un po' disfatta e col naso più che mai in sudore, ma avendo ottenuto quello che voleva. Ella rimase poi muta il resto del giorno, dormì alcun tempo e la sera stessa si dispose alle sue nuove vigilie. avevano convenuto che una delle due rimaste spiasse tuttavia la scimmia alla medesima maniera che Nena, appostata nell'interno della cappella, non poteva bastare a sorvegliarne i movimenti. Ora, la prima notte, nessuna delle due scolte notò nulla di sospetto. La scimmia dormì più o meno placidamente e Nena, rincasata e udito il rapporto dell'ausiliaria, assunse una strana espressione fra di trionfo e di disappunto. Dopo la seconda notte, quell'espressione, col suo accennato sviluppo, divenne più intensa, giacché Tombo aveva sì lasciato la gabbia e la casa, ma non si era mostrata la cappella, che era già un bel passo sulla via della sua parziale riabilitazione. Lo dicevo io, andava persino mormorando Nena. La terza notte. Nena non era quasi mai sola durante le sue veglie nella cappella. Per disposizione certo della superiora, le teneva compagnia, magari un occhio sopra, ora l'una ora l'altra, delle suore di guardia o portinaie, poiché la comunità faceva tra l'altro non so che servizio notturno d'assistenza agli ammalati. Questa terza notte sua compagna era una monaca giovanina e timida, forse appena vestita, dall'accento furlano, e che si confondeva e arrossiva solo a guardarla. Le due si erano appostate come le notti precedenti, e cioè in una specie di piccola sacristia per cui la cappella comunicava da una parte col resto dell'edificio e di cui avevano lasciato a semiaperto l'uscio. Nel loro campo visuale avevano dritta la porta esterna della cappella che apriva sul giardino dei due eucalipti. Non bastando poi il lumino che in un certo punto dell'altare le monache tenevano sempre acceso a illuminare convenientemente e irrefutabilmente la scena, era infatti di quelli che hanno lo stoppino galleggiante eppure quasi sommerso nell'olio e che certo a fugare le tenebre non valgono. La zitella aveva ottenuto di lasciare ardere a proprie spese, di qua e di là dal tabernacolo, due grosse candele. Così l'illuminazione era, si può dire festiva, considerata la piccolezza della cappella. La porta del sacro luogo era sormontata da una specie di rosta o coda di pavone, senza vetro, almeno ora, abbastanza fitta, ma non tanto forse da vietare il passaggio a una scimmia. Era comunque quella l'unica apertura per cui l'animale si sarebbe potuto introdurre là dentro, poiché da quella appunto, salvo la porta medesima, prendeva unicamente a luce la cappella. E per essa, infatti, pretendevano le monache averlo veduto talvolta fuggire. Le due dunque se ne stavano quatte al buio e tenevano gli occhi fissi verso lì. S'erano aggiustate, l'ospite, non si sa quanto desiderata, su un seggiolone imbottito di pertinenza forse del vescovo o del confessore, la suora su una panca, e andavano nel frattempo biascicando i loro tributi inframmezzati da qualche tentativo di soffocata conversazione per parte di Nena, ma da una tal monacella non si potevano cavare due parole a fila. Essa sorrideva o era a supporsi che lo facesse e solo finì col dire, tartagliando, che a suo giudizio stanotte la scimmia sarebbe di certo venuta, perché non passava mai tre notti, ossia non mancava mai per più di tre notti. Ed ecco, sull'ora antelucana, quando una natural sonnolenza già gravava le loro palpebre, una vaga ombra mostrarsi a quella rosta, un'ombra che apparve un attimo enorme, poi bruscamente diminuì di volume e prese consistenza. Tombo introdusse dapprima tra i ferri il lunghissimo braccio che già conosciamo e lo agitò un poco come se tentasse l'aria, poi entrò di spalla e dall'architrave misurò la distanza che lo separava dal bacino di un'acqua santiera ergente sia dritta della porta e vuota, sul cui orlo si slanciò con preciso volo fino a quando, attraversata velocemente a ragno la cappella per tutta la sua lunghezza, non si fu inerpicato sull'altare. Ora Nena se lo vedeva lì davanti a pochi passi, si può dire, nella piena luce dei due ceri. Ella e la monaca s'erano impietrate e rattenevano il fiato e la cosa orribile ebbe principio. tombo, s'accostò con decisione al ciborio, l'aprì bruscamente, sbattacchiando il portello, restato un attimo a guardar dentro di traverso, come una gallina, vi affondò il solito braccio e ne trasse per due volte una manata di ostie consacrate che rapidamente divorò. Qui la monacella, non reggendo la vista del sacrilegio, fece un gesto e strinse convulsa il braccio di Nena. Questa intese che la compagna si preparava a intervenire, anche perché a lei lo scopo della veglia doveva ormai apparire raggiunto, e la inchiodò al suo posto con insospettabile energia, con violenza quasi, nel mentre le poneva una mano sulla bocca. Tombo, divorate le ostie consacrate, fece un giro o due in atto grottesco sul limite del piano, quasi si aspettasse gli applausi di un pubblico dopo il suo esercizio. Si ravvicinò quindi al ciborio e ne trasse stavolta una sola ostia consacrata che lasciò cadere sull'altare. Poi, tenendo orizzontalmente per gambo il sacro calice che lasciò del pare cadere senza seguirlo con lo sguardo, da ultimo con la dritta il sacro corporale che serbò per contro. Mosse ora verso la cornice dell'altare e prese con la sinistra l'ampolla del sacro vino che si strinse al petto. Tornato si fermò con lo sguardo ottuso e con questi due ultimi oggetti in mano, come non sapesse che farsene, riafferrato dunque il sacro calice e crollata che ebbe l'ampolla per farne cadere il tappo, si dispose a versarvi il sacro vino. Operò un bizzarro modo, e cioè buttandosi indietro con tutto il corpo e contorcendosi alquanto, ottenne che alcune gocce di sacro liquido passassero dall'un recipiente nell'altro. Ciò fatto s'accoccolò e delicatamente si dispose la sacra coppa fra i piedi. Poi, levatesi in modo brusco, brandì con una sorta di foia l'ampolla e ne leccò l'orifizio. Subito dopo vi si attaccava e beveva il sacro vino rimasto fino all'ultima gocciola. Non era molto quel sacro vino e tuttavia l'effetto fu quasi immediato. E senza propriamente ubriacarlo, esso valse a conferire all'animale un gran tono e una grande baldanza. Ora l'ampolla fu abbandonata alla propria sorte. Lasciatala cadere, Tombo la respinse poi rabbiosamente con ambo le mani, giacché si era riaccoccolato per riprendere il sacro calice che dispose adesso nel bel mezzo dell'altare. Raccolse anche l'ostia consacrata e ve la poggiò sopra a mo' di coperchio. Diede infine di piglio al sacro corporale che tuttora gli pendeva dal braccio per buttarselo alla brava sulle spalle. Così parato si aggirò alquanto attorno a quelli, con passo che si sarebbe detto di danza. Saltò alcune volte a pie pari, precipitosamente, battendo forte con le piote il piano, venne al sacro calice che prese, mantenendosi di spalle al luogo per i fedeli, guardando ossia il ciborio, lo elevò, lo riposò. Fece un mezzo giro su se stesso, allargò le braccia, ma senza troppo discostare i gomiti dal corpo, con le palme aperte si rigirò di nuovo verso il sacro calice, di nuovo lo elevò. Le due donne, per un momento, non capirono, si rifiutarono di capire. O lettrice, o lettore, non ne ho colpa. Tombo diceva messa. Esso ormai divorò bestialmente l'ostia consacrata e beve il sacro vino, e qui una nuova esitazione mi prende. Non so se io abbia il diritto di dire ogni cosa e di turbare fino a tal punto le anime bennate, ma infine me forza a riferire l'ultimo abominio di quella abominosa notte. Colto da improvvisa necessità, Tombo lasciò cadere il sacro calice a ruzzolar per piano e contro uno spigolo del tabernacolo, devo pur dirlo in qualche modo, scompisciò l'altare. Sorse il grido lungamente rattenuto della monacella, la quale si buttò in ginocchio e fra convulsi singulti andava esclamando: «Signore, perdonaci!» Quanto alla zitella non proferì verbo. Essa si levò trassognata e mosse verso la chiesa. tombo, a quel fracasso, si era affrettato a ributtare tutto nel ciborio di cui aveva risbatacchiato lo sportello. Adesso riconobbe certo la padrona e, attraversata a precipizio la cappella, mostrando un pazzo terrore, se ne andò per dove era venuto. Approfittando di quest'attimo di sospensione, arrischierò un'ipotesi: che la scimmia avesse magari più di una volta assistito al sacrificio da lei stanotte rozzamente ed empiamente contraffatto. Usava infatti, se veduto, uscire al lume delle stelle. È vero è anche che la prima messa si dice in taluni luoghi e in taluni stagioni ancora a buio. Tombo dunque poteva aver osservato il cerimoniale di dietro la rosta, essendosi per avventura tardato fuori, finché una bella notte gli era venuta la fantasia di imitare quegli officianti, e fu la sua prima e ultima prova. Ma torno a ripetere che non pretendo del resto spiegar nulla di questa oscura storia. L'animale, avendo preso più rapido cammino, precede Nena a casa, dove rientrò in furia nella gabbia, si trasse dietro l'uscio, solo tralasciò stavolta di riabbassare il dottolino e si rimise il pettorale, che tuttavia gli restò torto e in tirare su una spalla. Quando la padrona di ritorno venne in cucina, fu preso da un tremito violento di tutte le membra, si buttò non di meno sul suo giaciglio fingendo di dormire, ma subito dopo, come convinto che una tale astuzia fosse ormai inutile, riaprì gli occhi e li fissò supplichevoli su di lei. Squittì poi debolmente e fece l'atto di strapparsi i capelli, volendo forse con ciò confessarsi pentito. L'altra non gli disse nulla e parve addirittura non avvedersi della sua presenza. Alle febbrili interrogazioni delle due donne rimaste non rispose che deve morire. Povero Tombo. Abbiamo detto che Cosimo il Vecchio è bravo, Landolfi, a descrivere la situazione, ci fa vivere questa questione anche. Abbiamo detto che Cosimo il Vecchio compie un'impresa assai coraggiosa, e oggi quasi del tutto dimenticato, un'impresa che rende assai vivace il clima intellettuale e artistico di Firenze, un clima culturale che nei decenni a venire si rivelerà determinante per la formazione del giovane Michelangelo. Cioè, Cosimo apre le porte della città agli ebrei e si adopera perché la comunità ebraica si stabilisca a Firenze. Finora, fino al 1437, la Repubblica Fiorentina aveva vietato, come in gran parte degli stati italiani, agli ebrei di stabilirsi e di lavorare in città, con la sola eccezione di un ristretto numero di medici, di traduttori e di scrivani. Non c'è nei confronti degli ebrei, che non fanno proselitismo e rimangono sempre scrupolosamente appartati nel loro ambito, lo sapete, abbiamo studiato la diaspora, no, a suo tempo, non c'è un pregiudizio di carattere religioso, ma soprattutto la preclusione legata a ragioni di concorrenza. Una città di mercanti come erano Firenze o altre città italiane, perché le ricche famiglie di banchieri cristiani, come gli Strozzi e i Pazzi, non vogliono in città gli ebrei, che per tradizione praticano il cambio di valute e il prestito a interesse calmierato dalla Torah e dalla legge di Mosè, Quindi a basso interesse, quello no, era una concorrenza che ritenevano sleale, cioè non si poteva fare dello strozzinaggio, perché che impone di praticare tassi giusti, perché lo strozzinaggio appunto viene punito severamente dalla legge, la legge di Mosè, che potrebbe anche essere aggirata, e da Dio, ma aggirare Dio, perché anche se si aggirasse la legge, a giudizio di Dio non si sfugge, e quelli ci credevano. Poiché la Chiesa condanna invece il prestito, ha interesse tra i fedeli, attenzione all'ipocrisia generalizzata, no? Cioè la Chiesa condanna il prestito, ha interesse, perché la letteratura dei Vangeli usa il verbo donare e non prestare. No. E le famiglie toscane cattoliche di banchieri si sono specializzate, loro sì che hanno trovato il sistema per aggirare la norma evangelica, nell'anticipare grosse somme di denaro facevano affare in grande ai re stranieri e anche al Papa e in altre attività di finanza internazionale, e le chiamavano donazioni. Cioè affermano: non abbiamo concesso un prestito, ma abbiamo fatto una donazione, e quindi prossimamente anche noi riceveremo una donazione un po' più alta, perché gli altri sono generosi, ma perché c'erano gli interessi. Cioè, quindi voi capite il massimo dell'ipocrisia. Ora, questo modo di comportarsi lascia il campo libero agli ebrei nel settore del piccolo prestito alle persone comuni. Sì, perché le persone comuni non potevano avere un prestito dalle grandi famiglie, perché quelli volevano degli interessi, il 50% come minimo, dicono gli ebrei, quindi è chiaro, è evidente. No. E gli ebrei volevano semplicemente la decima, quindi... Quindi le persone comuni chi sono? Sono gli artigiani, sono i commercianti, sono gli operai e sono i contadini. Insomma, cioè, l'alta finanza cattolica fiorentina non si occupa della plebe, perché quelli, cioè, pretende che nessun altro però lo faccia, il massimo dell'egoismo. No? Nel 1437 Cosimo, invece, che prende il potere in città non con la forza, cioè, ma in virtù della ricchezza e dell'energia della sua personalità, e anche con grande abilità, lascia che in apparenza Firenze rimanga una repubblica governata dalla ricca aristocrazia e dalle corporazioni più influenti, a cominciare da quella della lana, l'arte di Kalimala, ma in realtà Cosimo orienta e guida la politica della città come una sorta di benevolo filosofo, ispirandosi ai governanti descritti da Platone nel dialogo intitolato Repubblica. Perché capisce che lì c'è molto da imparare all'interno, e se li fa spiegare queste opere, perché c'è molta saggezza pratica da applicare. Accogliendo gli ebrei, Cosimo, e voi capite che conquista il consenso dei fiorentini comuni, cioè artigiani, commercianti, operai e contadini apprezzano il fatto che Cosimo abbia fatto questa operazione che permette loro di avere dei prestiti. Fiorentini comuni, i quali da questo momento possono ottenere dei piccoli prestiti a tassi bassi di interesse, grazie ai quali hanno la possibilità di investire in attività economiche che sono quelle che fanno alzare il tenore di vita della città, perché sono quelli che lavorano, no? E evidentemente sono quelli che, se guadagnano qualcosa, poi lo spendono. Ecco la funzione di Cosimo, attenzione che deve emergere in questo frangente, che è quello che interessa, no? E per capire perché Firenze è diventata Firenze. Cioè, da questo momento la sorte degli ebrei a Firenze è legata poi a quella dei Medici, cioè quando in due diverse occasioni i Medici vengono cacciati dalla città dai loro nemici interni sostenuti dal Vaticano, anche gli ebrei devono anche loro abbandonare la città per poi tornare quando i Medici prendono il controllo della situazione. Dove vanno gli ebrei? Guardate, gli ebrei vanno verso la Marella, vanno verso Pitigliano, dove c'è la piccola Gerusalemme, siete stati a visitare, c'è una sinagoga ancora lì, che allora ecco perché c'è questo spostamento, ecco, verso, gli ebrei però non portano in città solo dei servizi finanziari per la gente comune, ma introducono a Firenze, e Cosimo è proprio questo che vuole, un elemento molto più importante, la loro cultura e le loro conoscenze, perché c'è poco da fare, pensa Cosimo, la tradizione culturale degli ebrei che arriva dall'Antico Testamento, come facciamo a non tenerla in considerazione? Questi sanno, cioè questi hanno pensato, è da molto tempo che pensano a problemi di vasta portata. E guardate sul punto 2 del repertorio, Cosimo il Vecchio e gli intellettuali della sua cerchia, a cominciare da Marsilio Ficino, che incontreremo a suo tempo, sono affascinati dall'opportunità di studiare i testi del dialogo di Platone, ma sono altrettanto attratti dalla possibilità che ora hanno di accedere a tutta una serie di antiche e misteriose conoscenze che la presenza degli ebrei a Firenze rende disponibile. E c'è da dire, tuttavia, che Cosimo il Vecchio è attratto soprattutto da una cosa, dallo spirito pratico che hanno gli ebrei. Cioè, lui ammira la teoria, ma in primo luogo ama la prassi, ama l'intraprendere. Questi vivono in modo molto modesto, gli ebrei, senza lussi, senza nessun lusso, fanno girare i soldi e hanno una capacità di costruire l'imprenditoria in questo modo. Cioè, far sì che la gente lavori. No? E questo spirito pratico, naturalmente, lui lo vuole imitare, anche lo imita. E allora è lì che impara poi a darsi da fare per finanziare grandi opere. A loro volta gli intellettuali ebrei, attenzione, ricominciano sulla scia della scuola alessandrina, che dal primo al terzo secolo ha portato a termine la traduzione in greco dei libri della Bibbia, guardate, la traduzione dei 70, un argomento, ricordate, no? Lo abbiamo studiato noi a suo tempo, la traduzione della Bibbia in greco, che è la più importante operazione culturale dell'ellenismo. Quando abbiamo viaggiato qualche anno fa sul territorio dell'ellenismo abbiamo studiato quella bellissimo tema, no? Vi ricordate? I filotraduzionisti e i controtraduzionisti in azione, no? È un argomento molto affascinante, non ho mai capito perché non lo si studia a scuola, ma beh, noi perlomeno nella scuola degli adulti l'abbiamo messo in gioco. Ebbene, proprio a Firenze gli intellettuali ebrei ricominciano, per dare un'anima al loro spirito pratico, a studiare la filosofia di Platone, perché lì la ritrovano cercando di armonizzare il pensiero platonico, attenzione, secondo cui le cose derivano dalle idee, questa è una sintesi del pensiero platonico, per capire, con quella della letteratura dell'Antico Testamento, secondo cui le idee derivano dalle cose. E le due cose si conciliano bene. E quindi si crea una virtuosa situazione di interscambio culturale, dove i dialoghi di Platone fanno da punto di riferimento comune tra intellettuali cristiani ed ebrei. E quindi nasce, no, una comunità intellettuale, ecumenica, alla quale poi dobbiamo la bellezza della città, attenzione, perché le cose derivano dalle idee e le idee derivano dalle cose, c'è questo interscambio che, se ci pensate bene, quindi si crea quindi una virtuosa situazione di interscambio. Gli intellettuali della cerchia di Cosimo il Vecchio cominciano con grande interesse a studiare la lingua ebraica, il senso delle regole della Torah, la Torah è la legge di Mosè, il libro del Talmud, avremo a che fare, la tradizione del Midrash, avremo a che fare con il Midrash. Voi sapete, Midrash è una parola ebraica che significa testo cerimoniale, ed è il Midrash, il genere letterario con cui è scritto il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, e poi tutta la Bibbia è scritta con il genere letterario del Midrash, cioè del testo cerimoniale. Quindi non fa la storia, ma prende la storia per costruire una liturgia, no? E quindi modifica la storia in senso liturgico. L'abbiamo studiato, no? La letteratura veritica, la formazione della letteratura veritica. E soprattutto sono attratti da un tema, che è quello dello studio della Kabbalah. Vedremo poi che cos'è. È un metodo di interpretazione, la Kabbalah, che diventa ben presto la loro materia preferita, perché c'è un'attrazione molto forte. Ci sono di mezzo i numeri collegati all'alfabeto, voi sapete quanto i numeri ci attirino sempre, siano affascinanti. E dal 1437, e il curioso Michelangelo vuole conoscere che cosa è successo a Firenze nei 50 anni precedenti alla sua permanenza a bottega dal ghirlandaio. Cioè, la vivacità e la varietà delle manifestazioni della cultura ebraica si diffondono entrambe a Firenze, vivacità e varietà. E gli umanisti fiorentini, gli intellettuali della cerchia di Cosimo il Vecchio, poi vedremo chi sono, e ci accompagneranno per un buon tratto di cammino, sono fortemente interessati allo studio e all'indagine filologica della lingua ebraica, in quanto portatrice di valori e di significati che reputano di somma importanza. Pensiamo al fatto che l'unica versione della Bibbia alla quale si poteva accedere, senza provocare l'intervento dei tribunali e delle inquisizioni, attenzione però, poi non si poteva leggere, era la Vulgata Latina del 420 di Gerolamo, ricordate, no? La traduzione in latino da parte di Gerolamo di tutti i libri della Bibbia. Un altro argomento molto interessante che abbiamo studiato a suo tempo, no? Immagino che ve lo ricordiate molte, molte di voi. E quindi la versione originale in lingua ebraica, la lingua in cui il Dio di Abramo, di Mosè, di Gesù ha parlato, tra virgolette, dalle origini, non poteva non attirare l'attenzione di chi voleva cimentarsi nell'esegesi, cioè nell'interpretazione proibita dal Tribunale dell'Inquisizione del testo originario, perché hanno capito subito che la traduzione di Gerolamo era una traduzione, come abbiamo visto, che si discostava poi dal testo originale, come anche la traduzione in greco si discosta dal testo originale, per forza, perché quando si traduce da una lingua all'altra determinate questioni cambiano, no? La pelle, no? E allora, però è chiaro, per poi tradurre questa interpretazione in commenti, in simboli, in immagini, e così fanno, così avviene, no? C'è un grande interesse, cosa vietatissima per giunta, no? Dal tribunale, dall'inquisizione, dal Sant'Uffizio, per cui quando una cosa è proibita, voi capite che l'interesse aumenta in modo esponenziale, e così succede a Firenze, e così la dicotomia tra la divisione tra Roma e Firenze aumenta ancora di più, no? Roma impone una lettura che viene da lì, un'interpretazione che viene da lì, a Firenze non accettano questa interpretazione univoca, perché ci vogliono vedere chiaro nella lingua in cui Dio ha parlato, che è l'ebraico, E quindi è chiaro che i domenicani di Firenze, in primo luogo la corrente legata all'Inquisizione, e molti membri della Curia Vaticana a Roma sono scandalizzati da questa situazione. Una vera e propria rivoluzione culturale laica creata da Cosimo. E hanno quindi una buona ragione per augurarsi e per favorire la caduta dei Medici. Ora, gli intellettuali della cerchia di Cosimo il Vecchio studiano con grande interesse i miti dell'antichità greco-romana, i concetti della filosofia di Platone, i principi provenienti dalla tradizione ermetica egizia, poi vedremo di che cosa si tratta, e tutti gli elementi fondamentali della cultura ebraica, in particolare i simboli della Kabbalah. E questo è un bel programma di lavoro, che sarà poi il programma dell'Accademia. E l'Accademia, un'istituzione che sta sotto traccia, non è un'istituzione ufficiale, proprio per questo motivo. Proprio perché se c'è un'istituzione la colpisci, se un'istituzione non è, non la puoi, come fai a colpirla? No, cioè, è solo un gruppo di studio che si vede di qua e di là, no, però produce. Quindi questa stimolante e fertile fusione, vedete, di culture, di idee, ha portato a una confluenza di arte, di scienza, di filosofia, che ha contribuito a liberare molti impulsi creativi, gli impulsi creativi che hanno modificato il modo di guardare il mondo. E nasce la modernità qui, no? E nasce una nuova forma della città. Nascono da questi impulsi, no? Il nuovo modo di guardare il mondo e la nuova forma che ha la città, che non è più a questo punto la città medievale, ma che è qualche cosa d'altro, e il modo di guardare il mondo non è più il modo di guardarlo secondo i canoni della scolastica medievale, ma è un altro modo di guardare il mondo. E quattro secoli dopo, nel 1860, lo storico Jacob Burckhardt, non so se pronuncio bene, ha dato il nome di Rinascimento a questo significativo periodo della storia del pensiero umano, quindi l'altro giorno. Chi ha vissuto il Rinascimento non ha mai saputo di vivere il Rinascimento. Annusava che c'era un'età nuova, ma poi è stato Burckhardt che ha scritto il famoso saggio sull'era rinascimentale, che ha invece di lì è nata l'età moderna. E diciamo che se non ci fosse stato questo impatto culturale, attenzione, il soffitto della Cappella Sistina non sarebbe così com'è. Quindi prendiamo atto, è per quello che non è che possiamo entrare subito nella Cappella Sistina. Questo impatto modifica il modo di guardare la città e anche il soffitto della Cappella Sistina, le immagini che sono lì vengono da un certo tipo di impostazione, che dobbiamo capire come si articola. La parola Rinascimento, vedete, rimanda a tre termini fondamentali: rinascita, dice Burckhardt, ripresa e rinnovamento. Ora, c'è stata nella vostra vita un momento, più di uno, che potreste definire di rinascita, di ripresa, di rinnovamento? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Scrivendo ci si rinnova, intanto già la scrittura è un'attività di rinnovamento. Succede qualche, no, nella nostra vita succede, c'è un momento in cui dice, beh, in quel momento lì mi sono rinnovato, è stata per me una rinascita, una ripresa. La lungimiranza di Cosimo il Vecchio sul piano della promozione culturale è davvero ad ampio spettro, se si considera che in età contemporanea le studiose e gli studiosi hanno dimostrato e affermato che la modernità ha le sue radici più profonde principalmente nella cultura ebraica, e in particolare nello spirito pratico che hanno gli ebrei. E questa è una caratteristica, come abbiamo già detto, che li rende molto simpatici a Cosimo il Vecchio, che ammira la teoria ma in primo luogo ama la prassi, cioè ama l'intraprendere, e vede in queste persone una grande praticità. Una praticità che li porta anche poi a compiere quell'esercizio fondamentale che dà un senso alla pratica, che è lo studio, che è l'esegesi, che è il commento, che è il commentare quelle cose. Ora, per avvalorare questa affermazione, che mette in evidenza la perspicacia di Cosimo de' Medici nei confronti della promozione della cultura ebraica, puntiamo la nostra attenzione su un significativo saggio che si intitola appunto Radici ebraiche del moderno. Eccolo qui, dove c'è uno studioso che prende spunto da questo fatto per fare una sintesi che è diventata poi una sintesi importante e interessante. Le radici ebraiche del moderno, scritto da un teologo che si chiama Sergio Quinzio, personaggio che noi abbiamo più volte citato in questi anni. Sergio Quinzio è un mio concittadino, è nato ad Alassio in provincia di Savona nel 1927, è morto a Roma nel 1996. Abbiamo commentato in questi anni alcune opere esegetiche di Quinzio. L'ultima, in ordine di tempo, si intitola La sconfitta di Dio, di nuovo un altro termine molto, molto interessante. Quinzio è un teologo esistenzialista. La sconfitta di Dio, sì, perché Dio crea e poi c'è sempre qualcosa che va storto, per cui deve ricominciare da capo, ma ci prova e ci riprova, perché quello fa parte della misericordia di Dio. E si rifà poi al Talmud, dice, no? Speriamo che tenga, no? Con la stessa ironia. Guardate sul punto 3 del repertorio. Nel saggio intitolato Radici ebraiche del moderno, Sergio Quinzio riflette, facendo continuo riferimento all'esegesi biblica, su come la cultura ebraica abbia influenzato dalle origini della modernità le visioni politiche, quelle artistiche, quelle letterarie, quelle etiche. Quinzio dimostra quanto la potenza dell'eredità culturale ebraica, mescolandosi a quella greca, abbia dato una determinata fisionomia all'epoca moderna e abbia dato origine a forme e pensieri di ogni specie, a volte in contrapposizione tra loro, anzi molto spesso. Ogni pensiero utopico, ogni ipotesi rivoluzionaria, scrive Quinzio, per esempio, prende luce dalla visione messianica contenuta nell'Antico Testamento, e anche la pretesa psicanalitica di leggere i sogni. Ricordate la seconda parte della Genesi, c'è la storia di Giuseppe, il sognatore, quello che sa leggere i sogni. Freud lavora su quello. E nasce sui presupposti ebraici del libro della Genesi, e poi prima di ogni altra è la nozione stessa di storia, che nel senso occidentale è segnata dall'ebraismo come tempo a senso unico e senza ritorni, cioè una visione della storia che a sua volta rimanda ad una specifica concezione del sacro. Cioè, scrive Quinzio, non gli oggetti dello spazio, statici anche nel tempo, ma gli eventi sono per eccellenza sacri nell'ebraismo. Il sacro ebraico è pochissimo legato alle cose. Le tavole della Torah, scritte dal dito di Dio, hanno potuto essere subito infrante da Mosè appena disceso dal Sinai. Il quale le rompe subito davanti a quelli che avevano immediatamente costruito il vitello d'oro. E il sacro ebraico è, per così dire, afferma Quinzio, mobile e fluido come il tempo. Non ha la struttura compatta e rigida del sacro comune alle altre grandi tradizioni religiose dell'umanità. Il sacro ebraico non è atemporale come quello greco, ma si inserisce in una storia, ha una storia. E quindi è molto vicino all'esistenza, è l'esistenzialismo stesso. Le opere di Quinzio, per esempio La sconfitta di Dio, La fede sepolta, Dalla gola del leone, La croce e il nulla, Radici ebraiche del moderno, che siamo, non sono opere di facile lettura, ma non sono impossibili da leggere. Potete richiedere in biblioteca, sfogliarle, leggerne anche solo qualche pagina. E adesso leggiamo l'incipit del saggio intitolato Radici ebraiche del moderno, tenendo conto del fatto che tanto Cosimo il Vecchio quanto Michelangelo, soprattutto Michelangelo, avrebbero condiviso le parole di Quinzio, perché sono stati protagonisti dell'operazione politica e intellettuale che ha fatto germogliare nuovi virgulti dalle radici della cultura ebraica. Sul soffitto della Cappella Sistina, se vogliamo usare questa metafora, ci sono i frutti della germinazione delle radici ebraiche agli albori dell'età moderna. E questi frutti, le forme e i contenuti della frescatura michelangiolesca, li osserveremo a suo tempo. E ora leggiamo l'incipit di questo saggio, ecco, di Quinzio, che vedete, ancora una volta è un intreccio filologico che mette tutta una serie di personaggi in linea nel tempo. Proprio, forse manca la R lì, manca qualche lettera in questo ormai, ce lo mettete voi. Proprio nel secolo in cui l'odio antiebraico ha raggiunto estremi di crudeltà inaudita, proprio nel secolo della Shoah, gli ebrei, fenomeno davvero unico, hanno risuscitato la loro lingua e hanno riedificato un loro stato. Quel che più conta, se l'influsso di questo piccolo popolo è stato profondo in tutta la storia dell'Occidente, segnandola anzitutto con il suo monoteismo etico, è che i suoi pensatori e i suoi autori non hanno mai esercitato un influsso tanto grande quanto nel secolo che avrebbe dovuto segnarne il completo sterminio. Non è importante far nomi, e se ne dovrebbero comunque far troppi, ma senza Marx e il marxismo, senza Freud e la psicanalisi, senza Einstein e la relatività, o senza Kafka, senza Wittgenstein, il mondo contemporaneo non sarebbe ciò che è. E le categorie ebraiche, anche quando assumono vesti non ortodosse e persino esasperatamente lontane dalla tradizione, restano pur sempre riconoscibili come filiazioni o metamorfosi di una vocazione risalente nella sua origine alla cultura dell'Antico Testamento, alla rivelazione biblica. Cosimo capisce questo, Michelangelo capisce, Giulio II, non l'abbiamo ancora citato, capisce questo. A differenza di altri orizzonti, il pensiero ebraico è pratico, dinamico, pluriforme, irriducibile a sistema. La sua imprendibilità lo rende inconfondibile. Sono gli ebrei, i quali amano l'autoironia, a dire che dove si trovano due di loro si formano immediatamente tre partiti. Differenze profonde si ebbero del resto da sempre all'interno della stessa ortodossia rabbinica, perfino per quanto riguarda il canone delle scritture sacre. Ma proprio in questa perennemente inappagata e inquieta condizione si rivela il volto intimo e indiviso dell'ebraismo. Ed è qui evidentemente il centro stesso dell'inquietudine infinita dell'ebreo, di questa inquietudine che lo rende a quanto pare insopportabile. L'ebreo è nella sua essenza contraddittorio e lo si accusa allora di non sapere ciò che vuole. In realtà vorrebbe cose contraddittorie, come essere e non essere diverso dagli altri popoli, non accettando di essere come gli altri, né un altro dagli altri, accetta di essere un altro da sé, sviluppandosi all'infinito, sfuggendo a se stesso. Perciò il modo ebraico di essere è da sempre il peregrinare, l'errare dell'omade. Attenzione, questi concetti li troviamo anche nella letteratura contemporanea. Per esempio, se leggete la Nemirovsky, che voi leggete, trovate questo concetto continuo, che lei lo visita in modo ancora più ironico, no? Dicendo però, alla concreta speranza storica dell'ebreo non si offrono facili luoghi di fuga nel celestiale, nel sublime. Essa è condannata al duro impatto con la realtà. L'ebreo vive nel tempo, vive nella precarietà, teso tra gli estremi della speranza e della disperazione. È segnato perciò dalla malinconia, il più moderno dei sentimenti. Ora, vedete, in questa pagina Michelangelo, nonostante non sia ebreo, si riconoscerebbe perfettamente, ma è molto vicino Michelangelo, lo vedremo, all'ebraismo, e in primo luogo per la propensione caratteriale che ha nel coltivare il più moderno dei sentimenti Michelangelo, la malinconia, e le ragioni della sua vicinanza alla cultura ebraica le conosceremo e le capiremo strada facendo, e queste ragioni dipendono soprattutto dal lavoro intellettuale che Cosimo il Vecchio commissiona agli studiosi della sua cerchia. E chi sono questi personaggi e come svolgono il loro compito? Nella cerchia di Cosimo ci sono anche intellettuali ebrei, naturalmente, che collaborano con gli intellettuali neoplatonici. E guardate, in quella fucina che nasce tutto questo popò di roba che abbiamo intorno. Ce ne occuperemo naturalmente la prossima settimana, perché cominceremo ad occuparcene. È necessario avere la mente fresca per seguire questi personaggi nelle loro evoluzioni intellettuali. Adesso, in conclusione, dobbiamo interessarci di un caso pietoso, cioè dobbiamo assistere alla misurazione della blasfemia e della valutazione della moralità di Tombo, ammesso che per una scimmia si possa parlare propriamente di moralità e di blasfemia, ma Nena è convinta di questo fatto, non riesce a distinguere, e quindi verso l'animale sacrilego Nena è inflessibile, Lilla sarebbe più comprensiva, ma e poi il destino della scimmia peccatrice viene affidato al giudizio di due religiosi, il vecchio Monsignor Tostini e il giovane padre Alessio, svizzero probabilmente, che imbastiscono, da qui della Croce Rossa, ma imbastiscono una disputa di carattere teologico-dottrinale che però deborda in uno scontro che supera i confini della semplice questione, e questo non giova al povero Tombo che ti viene a trovarsi proprio in una brutta situazione. Lilla, sostenuta in parte da Bellonia, tentò con tutte le sue poche forze la difesa di Tombo. Come eccessiva le era apparsa la costernazione della sorella ai trascorsi della bestia, così ora le pareva eccessivo e crudele il progettato castigo. Lamentandosi e talvolta piagnucolando, ella trotellava a tutte le ore dietro a Nena e si studiava ad addurre argomenti in favore della scimmia. Nena diceva che proprio perché Tombo era un animale, poteva e doveva seguire la sorte dei suoi simili. Gli animali hanno sì diritto alla massima indulgenza, ma se diventano nocivi e pericolosi si sopprimono. E questo non era soltanto nocivo e pericoloso, si bene anzi qualcosa di peggio, senza contare che loro due sarebbero diventate la favola di tutta la città, se non s'appigliavano a un pronto ed energico partito, e non la favola, l'obbrobrio della gente da bene timorata. In verità, non si sa come, poche ore dopo il fatto, la storia della scimmia si diceva messa, che diceva messa, era su tutte le bocche nel rione. Lilla comunque non si dava pace. Quando, dandosi per perduta, tentò la suprema risorsa e lamentò a Nena che Tombo era un sacro ricordo e rappresentava in certo modo il loro fratello morto. Colei ribatté quasi stizzita che Tombo era soltanto una bestia e non rappresentava nessuno, e che se il fratello fosse stato vivo e avesse veduto tale bestia macchiarsi di un simile nefandezza, neanche lui avrebbe esitato ad ammazzarla. Infine, tutto quanto Lilla poteva ottenere fu che, prima di eseguire la condanna, si consultasse per scrupolo di coscienza qualche santuomo di comune fiducia. Bazzicava per casa, a dirigere le coscienze delle zittelle, un certo prete vecchiotto, o forse qualcosa di più di prete nell'ecclesiastica gerarchia, Monsignor Tostini. A costui fu rimessa in suprema istanza la decisione, ma non è escluso che Nena si riservasse di fare a suo modo, se anche il Monsignore si fosse pronunciato contro di lei. Per il momento però non le costava nulla dar quella soddisfazione alla sorella, e inoltre conosceva i suoi polli. Era Monsignor Tostini sordastro e aveva di conseguenza una gran voce. Era uno di quei preti che ostentano una gran tolleranza e comprensione in tutte le faccende umane e non umane, che hanno un sorriso buono, che parlano di volate, di rondini, e che in ogni cosa vogliono apparire inclini all'indulgenza. Orbene, il Monsignore, invitato nel salotto verde, vi udì le parti. Quindi, dopo alquanti mugolii di dubbia interpretazione, imprese un discorso che non si sapeva bene dove volesse parare, tanto ampiamente era impostato, che era comunque inteso a lodare Dio nelle sue creature. Egli si aggirava appena sull'esordio quando picchiarono alla porta di casa. Era un altro prete, chiamato dalle zitelle padre Alessio, si può dire ancora un giovinetto, tonsurato forse l'anno innanzi, biondo ed occhi celesti, un prete timido e facile ai rossori, e che già dicevano molto caritatevole, sebbene abitasse da poco la città. Era infatti straniero, svizzero, salvo errori. Costui capitava per caso, per tutt'altre ragioni da quelle che tenevano riunita la corte in salotto e che egli ignorava, convenne non di meno invitarlo in detta stanza e dopo averlo brevemente informato, a prender parte al dibattito. Il Tostini, che non lo conosceva, era rimasto non poco seccato dell'interruzione. Ristabilitesi la calma, riprese il suo discorso, ma con tanto vasti e impensati sviluppi che Lilla, la quale tremava per la sorte di Tombo, osò approfittare d'un suo scatarramento nel fazzoletto per interromperlo. Balbettando quasi ella, gli chiese se credeva in sostanza che si dovesse ammazzare la scimmia. Il Monsignore, messo alle strette, mugolò, ma dovette finire col pronunciarsi, e si pronunciò pressappoco in questi termini: vi sono peccati che si possono e si devono perdonare, taluno persino dei capitali. Non è ad esempio chi non veda che, orribile com'è il peccato di gola, si può trovare il verso, se non di giustificarlo, di scusarlo, fare onore, sia pure smodatamente, alla mensa imbandita da Dio, non è sempre irreparabile colpa. Questa longanimità del Tostini era in parte interessata. Altra cosa è per quei peccati che nessun animo bennato può considerare senza fremere peccati inqualificabili, peccati cui s'applica la sentenza di Dante laddove si dice: qui vive la pietà quando è ben morta, i peccati contro la maestà di Dio. Su questi peccati e questi peccatori infierire è gloria. Dove andrebbe a finire, tra l'altro, il mondo, la società, l'individuo, se si trovassero spiriti tanto vili da tollerare un tal genere di peccati? Ora, la scimmia, in quanto animale, aveva diritto senza dubbio a una più grande indulgenza, ma al tempo stesso, di nuovo, in quanto animale, escludeva i soverchi scrupoli, già che Dio creò gli animali sottoposti all'uomo e per suo comodo. Le due eccezioni, dunque, si compensavano. L'ostia consacrata, esclamò il Tostini, non solo frantumata, ma frantumata da denti bestiali, l'altare di Cristo insozzato. La conclusione era chiara, pollice verso. Lilla basì. Ne osservava un'aria del tutto naturale, come a dire che non c'era nulla di strano se una persona da senno si pronunciava in quel senso. Ella però, per cortesia, chiese il suo parere a padre Alessio. «Sì, sì», rincalzò benevolo Tostini, «cosa ne pensa il mio caro fratello in Cristo?» Il giovane prete, che aveva fin lì taciuto, in attitudine deferente, arrossì forse e s'aggiustò sulla poltrona schiarendosi per timidezza la gola. «Non saprei», disse, con sensibile accento straniero, «ma mi pare che la scimmia sia innocente». E fecero tre voci a un tempo, o meglio quattro, con Bellonia seduta vicino alla porta. Quanto al Tostini fece, perché non aveva di fatto udito, e anzi si pose la mano attorno al padiglione dell'orecchio, sorridendo ottusamente. «Sì», riprese padre Alessio spaventato, «insomma, non ne ha colpa». «Non ne ha colpa la scimmia di ciò che ha fatto, intendete?» disse con ugual benevolenza il monsignore che aveva stavolta udito. «Sì e no, capisco cosa volete dire, che una scimmia è un ignaro bruto, tuttavia chi pecca è peccatore. Non dimenticate d'altronde che quando un sacerdote rimette un peccato, e non tutti i peccati si possono rimettere, non lo fa già per nulla o diciamo gratis et amore Dei. Se in armonia al precetto che suona, il Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva, si cerca, e sempre si dovrebbe, colpire il peccato stesso, anziché il peccatore, ma è men vero che il peccato rimesso lo è a patto di qualcosa, che esso attende la sua espiazione, il suo ben proporzionato castigo. Ma qui, mio caro giovane, in cambio di che rimetteremmo all'animale il suo nefando peccato? Questo chi potrebbe pagarlo? Provate un po', soggiunse il Tostini con paterna giovialità, provate un po' a evangelizzare il popolo delle scimmie. È chiaro? Il monsignore rifiatò. Ed uopo del resto soggiungere che stava aspettando con impazienza il caffè, perché a quell'ora soffriva di languidezze. Le donne, nella gravità del momento, se ne erano dimenticate. Ebbene, mio caro giovane, disse gli ancora, padre Alessio, si sentiva diventare rosse le orecchie in modo indecoroso e per sovracommercio, per sovramercato, il tono paterno dell'altro gli dava i nervi, sicché si agitava sulla poltrona tossecchiando debolmente e non diceva nulla, ma l'altro non la intendeva a questa maniera. «Ebbene, mio caro giovane, parlate, parlate pure liberamente», badava a ripetergli. Senza dubbio la timidezza dell'altro lo divertiva e lo confermava nella propria sicurezza. «Ecco», disse finalmente il giovane con una leggera irritazione nella voce, «ecco, voi di nuovo parlate di peccato. Voi avete detto prima che la scimmia ha diritto a una maggiore indulgenza. Ma perché maggiore soltanto? Ha tutta l'indulgenza possibile piuttosto. Che cosa ne sa una povera scimmia dei vostri altari e delle vostre ossa consacrate? Padre, disse Nena. Padre, disse Lilla. Bellonia mormorò qualcosa fra i denti. Monsignor Tostini non era sicuro d'aver udito bene l'ultima frase. L'espressione di padre Alessio era in verità un po' forte, ma a parte tutto, questi l'aveva pronunciata solo perché non gliene'era venuta altra più felice, e spiegò, ma sì, volevo dire nostri, dicevo vostri per dire quelli di cui voi, monsignore, avevate parlato, ma ho già risposto, giovanotto, all'obiezione. La scimmia non sapeva quel che si faceva, sta bene, ma non spererete, come io del pari già detto, che la scimmia si penta. E Dio, giovanotto, è infinitamente misericordioso e buono, ma è anche Dio di giustizia. I due giovanotto avevano irritato padre Alessio ancor più dei molti, mio caro giovane. Tuttavia egli riuscì a parlare dolcemente. Sì, ma insomma, il peccato l'hanno inventato gli uomini. Come? Disse Nena, che aveva capito alla prima. Lilla le fece eco. Calma, signorine mie, intervenne il Tostini, perdendo un poco di sorriso. Il mio giovane confratello può aver ragione se per inventato intende commesso. Senza dubbio l'uomo non aveva bisogno di peccare per essere felice nell'Eden, e anzi con la sua disobbedienza ha prestato a se stesso una vita di tormenti. Non di meno la nozione di peccato ci viene direttamente e proprio da Dio. Da chi altri in vero potrebbe? Non ci ha egli, per mezzo del suo divin figliuolo, insegnato che cos'è bene e che cos'è male? Non ci ha concesso di scegliere liberamente tra l'uno e l'altro? E con ciò, mio caro giovane, ci ha additato, perché ce ne guardiamo, il peccato. Sì, ma, ridisse padre Alessio, prendendo coraggio a mano che aumentava la sua irritazione, ma una scimmia che cosa ha a che vedere con tutto questo? La vostra, voglio dire, nostra morale andrà bene semmai per gli uomini, non per gli animali. Gli animali non hanno il nostro famoso libero arbitrio. Ma quante volte, benedetto figliolo, bofonchiò il Monsignore, ve lo devo ripetere, che il peccato sussisterebbe anche se per avventura non esistesse il peccatore? E nostro sacrosanto dovere è estirparlo sotto qualunque forma si manifesti e con qualunque mezzo. Ma poi qui il peccatore c'è, anche se non sa d'aver peccato. Ma poi cosa volete dire quando affermate che gli animali non hanno il libero arbitrio? Non vorrete, spero, già credere che se la scimmia ha commesso il suo crimine orrendo lo ha fatto per volontà di Dio? E infatti gli esseri che non hanno il libero arbitrio non possono seguire che la volontà di Dio. Quella di Satanasso conta solo nel cuore degli uomini, quando purtroppo vi conti. Dunque, giovanotto, osereste mai sostenere una simil cosa? Non la sostengo. Eppure? Come? Eppure? Aveva chiesto freddamente Nena. Ma che cosa dite? Sapete che state bestemmiando? Aveva rischiato timidamente Lilla. E Bellonia aveva a sua volta ribofonchiato qualcosa che accennava alla sua poca edificazione, mentre il Tostini, senza sapere né come né quando, stimava però utile per ogni caso considerare il giovane con un'arietta ironica. Stretto dunque da tutte le parti, questi proruppe con cruccio e ostinazione quasi infantili: «Ma non sto bestemmiando, datevi pace, voi state bestemmiando, ma di quale Dio parlate? Dio non è quello che credete, Dio è Monsignore, al pari di me, al pari di quella scimmia, estraneo alle vostre complicate partite di dare ed avere. Dio non ha nulla a che fare con le vostre o nostre istituzioni morali, con i nostri altari, con le nostre ostie consacrate. Non dico che sia al di sopra o al di sotto di queste cose, dico anzi che esse non gli appartengono, non gli sono pertinenti, o almeno non più di altre, di tutte le altre cose, degli animali o degli astri. Dio non è un Dio di giustizia, non è neppure misericordioso, non è cattivo e non è buono». Tutti gridarono: «Dio non è buono?». E ora, o lettrice o lettore, padre Alessio, a sostegno della sua dottrina, andò sempre più eccitandosi fino ad entrare in una sorta di brezza. È diventata complicata la questione. Complicata perché, vedete, Platone e Aristotele, che probabilmente padre Alessio ha studiato più che Tostini, come ben sapete, hanno già riflettuto a suo tempo sul tema della trascendenza assoluta, per cui se Dio è trascendente non è né buono né cattivo. E se invece Dio comprende in sé l'universo intero e tutte le cose, allora non solo la via del bene, ma anche la via del male è compresa in Dio. E voi sapete che questo è un bel problema della scolastica. Ora, capite che la disputa di carattere teologico-dottrinale, che non è ancora terminata, perché tra Monsignor Tostini e padre Alessio deborda in uno scontro che supera i confini della semplice questione. Ci si dimentica del povero Tombo. E noi ci domandiamo se il povero Tombo abbia trovato l'avvocato difensore giusto, tra l'altro. E questo lo sapremo andando avanti a leggere il romanzo, per cui ad un certo punto sarà Nena a sentirsi in dovere di giudicare. Ma chi sono e come svolgono il loro compito gli intellettuali della cerchia di Cosimo il Vecchio? C'è una lista di nomi da fare, ma non la facciamo questa sera, li incontreremo poi uno per uno, questi personaggi, e ci accompagneranno per un bel tratto di strada. Per rispondere appunto a queste domande bisogna prendere decisamente il passo verso un rigoglioso paesaggio intellettuale che dobbiamo visitare a mente fresca e con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Gli intellettuali, e possiamo soltanto dire questo questa sera per introdurre, gli intellettuali della cerchia di Cosimo hanno tutti un forte carattere, e lui stesso li avvicina anche per questo. Lui stesso diceva: «Sono tipi che quando si guardano allo specchio si fissano con tale sicurezza che alla fine è lo specchio che deve abbassare lo specchio». Ebbene, li incontreremo e ne sosterremo lo sguardo, e beh, noi ci proveremo, e saranno sicuramente indulgenti con noi, perché la scuola è qui, il viaggio è continuato, correte numerosi, numerosi, buonanotte.